1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera, verso gli abissi del sapere.
State ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Bene, oggi vi parleremo di traduzione, quella importantissima fetta del sapere che io amo chiamare trasloco linguistico. Forse è banale sottolinearlo, ma penso che nella vita quotidiana, anche per chi come noi cerca di fare cultura, si dà da fare in questo campo, è raro fermarsi a pensare a quanta importanza hanno avuto e hanno anche oggi, tutti i giorni, le traduzioni, capaci di rendere accessibili testi che altrimenti rimarrebbero muti. È un'operazione, da un certo punto di vista, rivoluzionaria, che viene incontro, se ci facciamo caso, anche a coloro che hanno, diciamo così, minore possibilità di studiare. Infatti, imparare una lingua non è solo molto faticoso. Io, ad esempio, non sono per nulla portata e quindi sudo 7 camicie se devo fare, ad esempio, una traduzione. Ma è spesso e volentieri molto costoso imparare una lingua, tra corsi e viaggio all'estero. La scuola ovviamente ci dà un'infarinatura delle lingue, ma sappiamo bene che non è affatto sufficiente. Ecco, mica tutti hanno la possibilità di poterselo permettere di studiare una lingua straniera a un certo livello. Ecco, la traduzione ha anche questa funzione di avvicinamento dei popoli alla cultura e alle culture universali. Io ho letto sul Guinness dei primati, che è una sorta di Bibbia dei miei figli, che nel 1993 un uomo di nome, e qui chiedo perdono perché la pronuncerò malissimo, Ziad Fazah, sosteneva di parlare 58 lingue. Lui era vissuto tra Africa e Americhe. Ecco, ai suoi tempi, nel 93, non credo ci fosse ancora Google Translate, quindi diciamo che bisognava in qualche modo arrangiarsi e lui l'ha fatto in modo egregio. Poi io sono convinta che ovviamente più lingue noi impariamo, più è facile impararne altre, soprattutto ovviamente se sono della stessa famiglia, se sono imparentate. E a parte gli scherzi, una tappa fondamentale per il mondo occidentale è legata proprio a una traduzione. Prima parlavamo di Bibbia, appunto, scherzosamente, del Guinness dei primati. Ecco, la traduzione della Bibbia in tedesco, e poi vabbè anche in altre lingue, fu una tappa fondamentale. La traduzione famosissima di Lutero della Bibbia in tedesco negli anni 20 del 500 rivoluzionò, da un certo punto di vista, il mondo. Perché? Perché in questo modo c'era la possibilità di avere un rapporto diretto con il testo. Testi in greco, anche in latino, non erano approcciabili, parola orribile, peraltro, dal popolo, nel senso che ovviamente il popolo non sapeva leggere, ma anche se qualcun altro gli leggeva in latino, capivano qualche parola per sbaglio. Invece la possibilità di sentire il testo nella propria lingua cambiò tutto. E quindi, secondo me, un momento davvero rivoluzionario, peraltro legato a un'altra incredibile rivoluzione, che è quella della stampa. Ecco, le due cose sono andate a braccetto e sono state fondamentali per la nostra cultura. Ovvio che poi è facile parlare di traduzioni, poi bisogna vedere se sono buone o cattive traduzioni. Una traduzione malfatta può devastare un testo, come può succedere anche che una traduzione troppo ben fatta addirittura lo migliori a tal punto che a volte, questo vale sia per la prosa che per la poesia, soprattutto se il traduttore magari è anche un artista, un poeta, un letterato, nella traduzione un'opera è migliore che nella lingua originale o è più comprensibile. Io mi ricordo ad esempio quando ero studentessa che i testi del mio omonimo Gianfranco Contini, che però non è purtroppo mio parente, erano talmente difficili in alcuni passaggi da studiare in italiano che c'era questa... questa leggenda metropolitana sosteneva che fossero meglio le traduzioni in francese, in cui il traduttore si era sforzato, tra virgolette, un pochino di semplificare alcuni concetti. Comunque, nel caso di un testo che è anche un testo sacro, come la Bibbia, ovviamente le cose si complicano ulteriormente da diversi punti di vista, perché una traduzione malfatta, travisata, può contenere anche un'ideologia che è malfatta e travisata e quindi è pericolosissimo. Tu cosa ne pensi, Paolo?
Penso, visto che parlavamo di testi cosiddetti sacri, che il diavolo è sempre nei dettagli. E quindi anche in questo caso, come vedi, il diavolo c'è. Perché da un lato la traduzione è indispensabile per entrare in contatto con delle culture, come hai detto, con dei testi che non ci sono comuni come tipo di lingua, non sono d'accordo sul fatto che le traduzioni possano essere più belle del testo originale, perché le traduzioni di per sé sono un tradimento. Infatti trad per molti corrisponde alla stessa radice, e tradurre e tradire non si distinguono soltanto per una questione di una consonante e una vocale, ma è un modo per tradire il testo originale. Le migliori traduzioni, le sole che potrebbero essere ontologicamente accettabili, sono quelle fatte dall'autore stesso. Quindi quando l'autore è capace di scrivere in più lingue, se è capace e se ha voglia di fare la traduzione della propria opera, è la cosa migliore, perché in tal caso qualunque variazione faccia sul testo è autorizzata, in quanto è lui stesso a decidere come rendere al meglio il messaggio, l'emozione, quello che vuole trasferire attraverso il testo scritto. Un traduttore...
Sai che io non sono d'accordissimo con questo? Cioè, nel senso, io ho capito quello che tu intendi, però secondo me sì, potrebbe esserci il caso di un bilingue perfetto, allora in questo caso sì, ma anche se io conoscessi benissimo un'altra lingua, perché magari ho vissuto, eccetera, comunque è una lingua diversa, cioè non è detto che io stesso autore mi autotraduca meglio rispetto a un altro che magari ha una sensibilità maggiore in quella lingua, no? Cioè è difficile, no,
questo
è molto vero, delicato.
Questo è vero. E infatti nel caso in cui l'autore non si senta, perché lui stesso, l'autore stesso potrebbe dire sì, frequento l'altra lingua, ma non sono così familiare con questa lingua, non sono così bilingue da avere la sensibilità per capire come dare veramente il mio tono, allora è importante che ci sia una collaborazione stretta con il traduttore. Perché in questo modo il traduttore può dire guarda che l'espressione suona meglio così, oppure come la dici tu non si capisce, perché non è propria della lingua comune, mentre detta così potrebbe essere compresa. Io potrei farti mille esempi nel bilinguismo italiano-francese, dove ci sono anche tanti cosiddetti falsi amici, per cui uno pensa di dire una cosa, poi ne sta dicendo un'altra, o addirittura si creano dei neologismi dovuti semplicemente a un cattivo ascolto di una frase che si capisce, ma non dice esattamente quello che dovrebbe dire. Nel caso però in cui il traduttore non traduca in una lingua che in qualche modo sia nota all'autore, oppure se si traduce un autore che ormai non ha più la possibilità di intervenire o di interagire con il traduttore per, diciamo, occorsi limiti di età, possiamo dire così, allora diventa una responsabilità, ma è una responsabilità estremamente pesante da parte del traduttore di stare attento, perché ci sono traduttori e traduttori, cioè ci sono quelli che si limitano a fare la traduzione e quindi trasportano il concetto da una lingua all'altra. Poi ci sono invece quelli che hanno la velleità autorale, cioè trasportando danno il loro colore, il loro timbro, che per chi riceve la lingua, perché è della stessa lingua del traduttore, può sembrare, come dicevi tu, è pure meglio. Ma non è detto, ti sembra meglio semplicemente perché tu stai ricevendo la lingua in quello che tu conosci, ma non sai se quel particolare gioco di parole, quel particolare stile, quella scelta o quell'immagine, perché non limitiamoci alle parole, ci sono delle immagini che noi utilizziamo perché sono nel nostro background, sono nel nostro retroterra culturale, ma che non funzionano in altre lingue. L'esempio più stupido, guarda, ti faccio un esempio stupido così almeno ritorno nel mio livello di persona di poca conoscenza. In italiano se io dico non c'è un cane, lo capisci?
Certo, è un'espressione idiomatica, quindi si capisce.
In francese no.
Certo.
Perché in francese, in francese si dice non c'è un gatto.
Bello.
In tedesco si dice non c'è un maiale. Ok, fantastico. C'è sempre l'assenza di un animale per indicare che non c'è nessuno, ok? Però cambia l'animale e sono tre paesi che sono confinanti e che nel bene o nel male hanno avuto molte interazioni di tipo culturale, linguistico, perché le influenze linguistiche ce le abbiamo, noi abbiamo parecchie parole che derivano dal mondo teutonico, una parola che purtroppo usiamo molto in questi giorni che è guerra, ma anche una parola, esatto. Ma anche una parola che usiamo molto nel mio mondo di metallurgia che è ghisa, che deriva direttamente dal tedesco, tra l'Alsazia, la Lorena, quelle zone lì sono quasi tutti bilingue, se andiamo in Val d'Aosta o se andiamo dalla parte di Chambéry, certo, sono bilingue, cioè noi abbiamo, no, i nostri confini osmotici che fanno il passaggio, ciononostante alcune cose non sono passate.
Sì, guarda, mentre parlavi mi è tornato in mente un episodio recente che mi ha divertita moltissimo, proprio anche sul concetto di falsi amici, ma anche falsi amici inventati con la creatività. C'è una mia collega giapponese che ha finito di tradurre alcune mie poesie in giapponese e lei mi era molto felice, si chiama Tomomi Onishi, e era felice perché lei aveva tradotto Alfieri in giapponese e mi diceva: che bello Milena, a te posso chiedere, ovviamente a Vittorio Alfieri è un po' difficile fare qualche domanda, però un giorno c'è stato un episodio buffissimo perché lei mi ha chiesto cosa significa serico, che in effetti è un aggettivo molto difficile, anche tanti italiani non conoscono il significato, e io le ho risposto di seta. E lei mi ha fatto altre domande e io a un certo punto le ho scritto: guarda, puoi renderlo con il corrispettivo giapponese di setoso. E lei mi ha risposto: quindi assetato, che ha sete. Io sono, perché è bellissimo dire setoso. Ora, oggi sono setoso da morire perché ho mangiato la pizza con i peperoni.
Pensate.
Io lo userò, cioè è una specie di neologismo. Quindi il bello delle traduzioni, come dicevo prima, è che essendo questo trasloco linguistico, come succede nei traslochi veri e propri, si perde sempre qualcosa, ma si ritrova anche qualcosa che credevamo di non poter trovare più, di cui ci eravamo dimenticati. Quindi è un continuo dare e avere. Poi io so che tu invece hai una padronanza delle lingue straniere molto importante, perché per il tuo lavoro è fondamentale. Tu lavori spessissimo con equip che vengono da tutte le parti del mondo e quindi bisogna trovare una sorta di coinè di lingua per capirsi.
Quello sì, ma per esempio, ora non è questa la lingua di cui sto per parlare, quella in cui sono più abituato, ma l'inglese, so benissimo che quando noi usiamo l'inglese a livello di internazionale, non stiamo usando l'inglese britannico e questo fa infuriare i nostri compagni d'oltremanica. perché dicono: ma come? Ma non è neanche l'inglese statunitense, perché comunque sì, siamo molto più influenzati da quel lato lì per questioni musicali e cinematografiche, ma solo per questo. È un inglese internazionale che non ha una patria. Quindi nel momento in cui una lingua diventa una lingua franca, e guarda te che usiamo la parola franca per dire che è una lingua che si può utilizzare in diverse occasioni e senza una patria, è significativo anche questo, noi sì, togliamo automaticamente una nazionalità a quella lingua. Ok?
Certo,
nella traduzione, quindi, tu pensa di dover tradurre il tuo libro di poesie in caso di pioggia, così almeno citiamo anche il titolo, va bene?
Una pubblicità tira
messa lì così, dai.
Se no sembra una pubblicità.
No, vabbè, non eravamo d'accordo, quindi me ne prendo la responsabilità. Tu pensa che fosse tradotto in inglese. A quel punto lì ti puoi chiedere: quale inglese? L'inglese britannico? L'inglese scozzese? L'inglese statunitense o l'inglese sudafricano o neozelandese o australiano? Cioè, ti rendi conto? O fai un inglese franco che va un po' bene a tutti ma non va bene a nessuno,
già,
o se no dovresti tu decidere qual è il mercato che ti interessa di più o il tipo di pubblico, di lettore che ti interessa di più. E
certo,
questo non è una cosa da poco, non è una cosa da poco.
No, ma io noto anche, tu l'inglese lo sai molto meglio di me, che anche noi abbiamo fatto una puntata dove abbiamo intervistato un doppiatore molto bravo. Ecco, anche i doppiatori più bravi, che quindi hanno una pronuncia perfetta, spesso e volentieri, non so, nelle pubblicità usano non l'inglese puro, ma l'inglese che può capire, nel nostro caso, un italiano. Cioè, tipo, usano la R, che non si dovrebbe assolutamente usare nella...
Attenzione, la R non la usano i britannici, perché hanno la pronuncia inglese con l'accento francese. Lo so, è una roba che fa impazzire anche gli inglesi questo, però la corte in altri tempi ben lontani da oggi aveva il francese, nonostante le guerre eccetera, aveva il francese come lingua nobile all'interno della corte d'Inghilterra, quindi l'accento della regina era un accento in cui saltavano alcune consonanti come nel francese. L'accento
certo,
popolare, quello che viene usato dal basso livello e che è stato poi quello che ha influenzato di più, invece, l'accento statunitense, dove ci arrivano tutti, cioè arrivano quelli che non parlano inglese e arrivano quelli che hanno l'accento del Galles, l'accento appunto scozzese, l'accento irlandese, che sono uno più di mille, ok? E lì, infatti, la pronuncia è diversa. Ed è quando diciamo,
certo,
tu non puoi dire R, ma devi dire R. Dici, aspetta un attimo, chi lo deve dire? E in ogni caso
sì,
la traduzione deve rispettare chi riceve, deve rispettare chi parla e chi riceve. Perché se io sai quante parole usiamo in inglese che un britannico o uno statunitense ti direbbe no, non si usa così? I vari footing.
Sì.
Dici, noi andiamo a fare footing, per noi tutti vuol dire andiamo a correre. Tu lo dici a un madrelingua e ti guarda e dice, correre? No, non si dice così. Eppure per noi è normale dire così.
Anche box, dove metto la macchina al box, per loro box è solo scatola.
Esatto, dici, ma giochiamo a scatole? Va bene.
Hai messo la macchina in una scatola?
Però
fai collezionista di modellini?
Esatto, oppure l'hai fatta così futuristica da poterla smontare, rendere piccolissima e portare via così in tasca.
Allora, non usare future in mia presenza senza prima avermi avvertita, perché sai che mi partono poi le sinapsi marinettiane no, però mi veniva in mente quando prima appunto parlavamo, ci siamo anche confrontati sulla traduzione, e diciamolo pure chiaramente, la traduzione di una poesia è la traduzione più difficile, proprio perché ogni parola contiene un mondo e quindi non si traduce solo quella parola ma il suo mondo. Mi piace ricordare Robert Frost, che riguardo alla poesia diceva: la poesia è tutto ciò che si smarrisce nella traduzione. Ecco, cosa ne pensi? Secondo me è giusto, ma è anche poetico quello. È un po' zen, ricollegandomi al Giappone di prima.
Ti cioè, chiedo soltanto magari... di ripetere l'autore della citazione, perché per un attimo il microfono ha perso nella traduzione da lingua fonica a digitalizzazione, si è persa una parola. Per cui così, Robert... questo non lo tagliamo, ma lo teniamo così per indicare che la traduzione è anche quello di trasformare la voce da analogica a digitale. Si chiama l'autore?
Robert Frost.
Ok, ora pensa che sembrava
Paolo... L'avrò pronunciato malissimo.
Pensa che sembrava Paolo Fox, pensa a te. Ok, va bene? Ok, quindi Robert Frost dice che, e l'hai detto benissimo, penso che ci sono poesie che potremmo definire intraducibili.
Anche solo tutti i giochi di parola. Cioè, se noi giochiamo su ma le scemenze ancora e ancora, in un'altra lingua non è così. Cioè, è molto raro, credo, che ci sia un'altra lingua in cui la stessa parola vuol dire sia l'avverbio che il sostantivo che conosciamo. Siamo fritti. Perché il gioco cade. E quindi cosa dobbiamo fare? Cosa fa il traduttore dopo essersi fustigato? Deve trovare un escamotage, e lì sta anche la bravura, ovviamente.
Assolutamente, ma tu pensa che quando senti un testo in spagnolo o in francese hai una miriade, ma anche in inglese, hai una miriade di parole, soprattutto in francese che tronca tantissimo le parole, hai una miriade di parole che si pronunciano esattamente allo stesso modo, ma sono tutte diverse, ed è il contesto che ti dice il significato. Mentre leggi lo capisci, perché tu vedi com'è scritta. E quindi anche se si pronuncia uguale, vedi che è una parola diversa. Ma mentre ascolti, è solo porgendo veramente orecchio a quello che viene detto, che capisci che una cosa vuol dire una cosa e un'altra cosa vuol dire un'altra.
Eh sì, ma è anche il bello, voglio dire. Cioè, questo fatto che non tutto sia traducibile, l'hanno detto in molti studiosi, è la prova che ogni lingua ha il proprio genio, come ogni luogo. Esatto. Come ogni luce di un luogo. A me piace il paragone con la fotografia. Quante volte ci è capitato di guardare magari un tramonto, un panorama e dire fantastico. Poi facevamo la foto e in foto era squallido, cioè non rendeva minimamente.
Stai parlando di me? Ma stai parlando, mi stai criticando per come faccio le foto?
Non mi permetterei mai. Cioè, quella luce, la fotografia, non sempre, neanche adesso che abbiamo macchine fotografiche spettacolari, la magia di quel momento non riesce a coglierla. Ecco, a volte la traduzione ci riesce, a volte no, cioè rimane qualcosa, l'idea, ma non come era prima, quando è stata appunto ideata dal suo artefice primario.
E allora, visto che siamo ormai nel genius lingue, quindi abbiamo addirittura creato questo nuovo tipo di genius, diciamo che ben presto ci sarà un nuovo genius che ci rovinerà tutto, anche il nostro bel discorrere di oggi. Perché alcuni hanno, diciamo, sentono fortissima la tentazione di usare che cosa?
L'intelligenza artificiale,
certo, così, no? Certo, perché dicono: vabbè, gli butto in pasto il mio testo e me lo traduce. E non solo, io non dico prendere un testo di Shakespeare e dire all'intelligenza artificiale traducimelo, che te lo traduca. No, ma voglio scrivere una lettera a Milena, però Milena non parla la mia lingua, ma una lingua diversa che peraltro io non conosco. E allora dico, intelligenza artificiale, tu sei in grado di tradurre un mio testo in questa lingua che non conosco? E la risposta è sempre, ma certo, mandami il testo. Glielo dai e poi ti dice, lo vuoi forse in uno stile? Perché leggendo il testo interpreta se è una lettera d'amore, se è una lettera commerciale, se è una lettera d'amicizia, se è una lettera di vendetta, cioè, ok? Non importa, però lo interpreta e poi ti dice... Vuoi forse rendere questo testo più incisivo con questo tipo di tematica che vedo, tipo, la vedo molto poetica, oppure la vedo molto critica, la vedo molto seria. Vuoi che dia ancora di più una connotazione di questo tipo? E tu pensi, ma sì, perché no, magari è più incisiva. E che hai perso completamente il controllo. Ma non solo, ancora nel traduttore c'è una persona che ha preso una decisione e verso cui tu puoi rivolgerti e dire: guarda, va bene, ma visto che poi Milena mi ha chiamato subito al telefono mandandomi a quel paese, forse è un po' esagerato. Ok?
Certo.
Ma con l'intelligenza artificiale come fai? Tanto non puoi neanche dire: no, scusa, non volevo dire questo. È l'intelligenza artificiale che ha tradotto che l'ha fatto. Cioè, non hai più nessuna scusa. E in più appiattisci tutto.
È vero. Allora, diciamolo, per certe cose è utile e c'è poco da fare, nel senso che a me hanno fatto i complimenti per il mio catalano, io non so il catalano, mi è capitato che... però era una mail su cui ci dovevamo capire, quindi non, cioè io non ho sfoggiato
ma
niente di artistico
però,
o di
ma
personale.
Capisci quanto stimola la pigrizia? Cosa avresti fatto prima?
Sarei andata in Stormani, avrei preso il vocabolario, avrei cercato di papocchiare qualcosa di che poi sarebbe venuto fuori abbastanza spassoso e appunto futurista,
e in più dadaista. Esatto, ma quelle parole avresti anche imparate.
Ah beh, questo indubbiamente.
Mentre in questo modo qua hai fatto bella figura, ma delle parole scritte in quel testo ne conosci una?
Ma sì, ma anzi, a un certo punto mi sembrava sardo. Comunque, il sardo della baronia, che so che ha molti legami.
Con tutto il rispetto verso la lingua, la sacra lingua sarda.
No, no, ma cioè, nel senso è storia, cioè avendo avuto la dominazione ci sono alcune parole, strutture verbali simili. Però quando parlavi pensavo, questa è una sorta di anti-Babele. Cioè, oggi la Bibbia riforma costantemente. Cioè, se Babele la punizione è stata, vabbè, voi non vi capirete più. Adesso la punizione è che ci illudiamo di capirci perché una macchina ci fa parlare tra di noi.
Pensa che non solo, abbiamo la maledizione in questo momento che mentre tu parli, da quanto hai detto anti-Babele, il tuo microfono ha cominciato a parlare con la cadenza battuta dei britannici quando parlano che sembrano delle foche. Per cui guarda che qua c'è qualcosa... Stiamo andando a toccare cose sacre, forse è bene che facciamo invece parlare il nostro stomaco.
Hai un calo di zuccheri?
Non lo so, io dico a te, perché io sto bene, però sei tu che... ogni tanto mi dici che hai tanta fame, che avresti bisogno di mangiare, di nutrirti meglio.
Ma sì, ma diciamolo ai nostri ascoltatori. Io addirittura ieri ho avuto un calo di pressione prima di registrare, talmente avevo fame. Oggi invece mi sono portata avanti, ho mangiato molto, ho fatto una corsetta, quindi sono più in forze. Però sì, parlare soprattutto con questa intensità stanca, parafrasando Pavese, esatto, ma fa anche venire molto appetito.
Potremmo chiedere, sai cosa? Potremmo chiedere ai nostri ascoltatori di dirci quale libro di Pavese abbiamo parafrasato.
Ah, ok. Mm? Beh, ma dai, è facile, no?
Chi lo sa? Io guardo di fronte a me, chi mi sta guardando lo sa? Vediamo che... no, non dice che non lo sa, vedi? E tra l'altro,
okay,
visto che Pavese scrive sia romanzi che poesia, che tipologia di libro è?
Giusto. Hai ragione. Visto che abbiamo citato Pavese, io prima di salutare volevo fare un rapidissimo riferimento a un'opera spettacolare che oggi nessuno più cita e pochissimi studiano, che è Scintille, 1841 è la data, di Niccolò Tommaseo, che come tutti sanno insieme a Pavese era dalmata. Ecco,
cioè,
lui scrisse...
era multicolore, vuoi dire questo?
Sì, okay, esatto.
Immaginavo.
No, è ovvio. E lui scrisse questo libro in 4 lingue, anzi di più. Lo scrisse in italiano, in latino, in francese, in greco e anche in serbo-croato ci sono alcune parti. Serbo-croato poi, vabbè, è sbagliatissimo da dire, ma tanto perché...
sarebbero altre due lingue, quindi...
No, ma però diciamo la famiglia, parlando sia con i croati che con i serbi, mi hanno detto che tra di loro si capiscono, quindi una base c'è, ecco, semplificando. E io trovo fantastico che nel 1841 questo autore si sia inventato un'opera che era un prosimetro plurilingue e multiculturale. ogni tanto, secondo me, dovremmo anche guardare ai grandi del passato per avere una visione un pochino più aperta sul futuro.
Forse anche tutto più spesso, qua, forse anche più spesso di ogni tanto, così scopriremo che tipo Niccolò Tommasio non è soltanto il nome di una via.
Esatto.
Perché guarda che molti non si chiedono perché quella via abbia quel nome.
Ad esempio, a Genova c'è scritto sotto chi era?
Di solito sì.
Anche a Milano, ma non so se ovunque. Cioè, in alcuni casi
c'è scritto tipo scrittore, sindaco, eccetera. Esatto. In altri e casi addirittura sì, in altri casi sì, le date sempre. In altri casi c'è anche scritto una piccola nota, questo personaggio ha fatto questa cosa.
Beh, meglio ancora, bello, anche solo girando per le vie si imparerebbe qualcosa.
È vero, però bisognerebbe alzare il naso dall'intelligenza artificiale sul telefono.
Esatto.
E con questa piccola nota polemica direi che possiamo chiudere dicendo dov'è che devono scriverci i nostri cari ascoltatori per dirci qual è la citazione che noi abbiamo fatto nascosta nell'ultima parte di Pavese?
radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire. Mi raccomando però, non chiedete all'intelligenza artificiale.
No, anche perché barerebbe, ma barerebbe di brutto proprio, cioè non vi lascerebbe mai in pace. E quindi salutiamoli tutti.
Ciao!